Laser.
Durante l'estate, Piazza Campo dei Fiori è una distesa di ombrelloni. I pali dispensano vapore d'acqua. L'ombra copre tavoli e tavolini, poltroncine e sgabelli, per chi cerca alcol e refrigerio. In questa storica piazza del centro di Roma, dove fino a 50 anni fa c'era solo un mercato e botteghe di piccolo artigianato, migliaia di turisti ogni giorno si rifocillano in bar che offrono apericene di cocktail e pinze. Le persone che frequentano la zona mi raccontano che è rimasto un solo esercizio a conduzione familiare. Il locale un tempo era un negozio di abiti usati, ma i proprietari si sono adattati alla trasformazione urbana e oggi servono tacos e spritz. Qui ho incontrato Armando.
Campo dei Fiori per noi era un paese, diciamo che siamo andati parecchia gente, è morta, purtroppo ho 77 anni, ho perso tutti gli amici d'infanzia. E era un paese perché la domenica qui si riuniamo tutti, c'era domenica specialmente, diciamo che si conversava dentro dal barbiere. I barbieri la domenica erano un clima, sia le sport, i cavalli, c'erano prettamente i giocatori dei cavalli, il vizio dei cavalli. E c'era più socialità, diciamo.
E lei è nato qui?
Sì, sono nato qui, sì.
Lei che lavoro faceva?
In Bianchino.
Lo fa tuttora?
Per forza, che c'è la minima di pensione.
Armando è uno dei pochissimi affittuari del centro storico il cui canone negli anni è aumentato in misura contenuta, perciò ancora oggi può permettersi di pagarlo, nonostante i suoi miseri ingressi. Ma per un Armando che è rimasto, altre decine di migliaia sono state costrette ad andarsene, in un esodo che dagli anni 70 in poi ha portato alla desertificazione del centro storico di Roma e alla sua totale e repentina trasformazione. Nella primavera del 2019 sono andata a cercare i tanti Armando che risiedevano nel centro storico, persone di cui non si vede più traccia. Ho scartabellato tra i documenti del Comune di Roma, ho raccolto testimonianze orali, sfogliato decine di libri di urbanistica e sociologia. Così, seguendo le sorti di chi, rimasto senza un tetto a seguito di uno sfratto, ha fatto domanda per un alloggio popolare, sono finita dall'ombra refrigerata di Campo dei Fiori all'accogliente tavola calda di Marcella, al Nuovo Cordiale, periferia ovest di Roma.
Senti solo il profumo.
Sento il profumo, questo sì.
Lo fa mia sorella, che lei ha tre piante di mirto. Appena proprio.
Un goccinissimo dentro. Solo perché lo fa sua sorella.
Basta.
Marcella abita al Corvialino, un edificio senza barriere architettoniche composto da quattro piani che affianca il Corviale, un palazzo lungo un chilometro di nove piani, suddiviso in sei lotti. Corviale e Corvialino fanno parte dello stesso progetto, ideato nei primi anni 70 dalla squadra dell'architetto Mario Fiorentino. 20 architetti, un designer e 11 ingegneri chiamati a immaginare una soluzione architettonica che rispondesse al bisogno di casa di migliaia di persone, da costruire in circa 60 ettari.
Il governo di centrodestra di Andreotti, come tutti i governi borghesi apertamente schierati contro gli interessi dei lavoratori, ha l'obiettivo di un arretramento generale delle condizioni di vita delle masse popolari. La classe operaia non ha mai subito passivamente...
Quando lavoro sull'edilizia non ho avuto mai diritto da abitare dentro una casa. Una volta che ci abitavo mi hanno sbattuto fuori per
adesso,
un fatto per morosità.
Tutti quelli che abbiamo occupato l'Esquilino dobbiamo lottare, dobbiamo vedere questo governo che cosa vuol fare, se ci deve tenere qua, ci deve dare una casa, che qui non ci possiamo vivere.
I riferimenti dell'architetto e della sua squadra erano quelli del razionalismo di Le Corbusier, degli esperimenti di edilizia popolare di Vienna degli anni 20, che culminarono con la realizzazione del Karl Marx Hof, il più lungo edificio residenziale del mondo, ma anche dell'architettura monumentale della Roma antica, imponente e flessuosa. Il risultato, seppure incompleto, si vedrà solo nel 1982, nell'epoca delle giunte guidate dal Partito Comunista, dopo 10 anni dalla stesura del progetto e 7 dall'inizio dei lavori. In quell'anno Roma Ovest assisterà al taglio del nastro di questo asteroide in cemento armato e pannelli di gesso, circondato dai suoi satelliti prefabbricati, il cordialino e una serie di costruzioni pensate per i servizi, un grattacielo sdraiato contenente 1202 alloggi popolari che sorgeva su una collina, serpeggiava nel verde come un acquedotto romano, marcava un taglio netto fra l'agglomerato urbano della periferia e la campagna della Valle dei Casali. Nella tavola calda, ormai deserta, Marcella racconta la sua storia, partendo dall'anno spartiacque, il 1985.
Ci hanno fatto lo sfratto per fine locazione, perché non ci rinnovavano il contratto, no? Quindi noi avevamo fatto la domanda per i casi popolari. E c'erano questa corviale. Tu immagini, e ci hanno data perché avevamo un reddito che praticamente rientravamo nella cosa. E ci dice, lì a corviale. Sono venuta qua, ma è venuta da piangere.
Nata nel 1931, Marcella viveva con la mamma e 4 fratelli minori in una casa a San Saba, quartiere del centro oggi considerato tra i più esclusivi di Roma.
Io avevo un quarto piano senza ascensore e senza riscaldamento, con 50 metri quadri di terrazza che dominavo su Roma. Era stupendo, guarda. Sentivamo la musica quando c'era Caracalla. Poi vedevi Piazza Venezia. I bambini a quest'ora di quest'epoca erano tutti abbronzati. Mettevamo il bagno a piedi fuori, 50 metri quadri di terrazza, e stavano là. Poi dice no, perché c'era una pressione, perché lì c'era la FAO, quindi gli appartamenti erano un po'... Non ci hanno rinnovato il contratto perché volevano molto di più. E siamo venuti qua, ho detto, veniva da piangere.
Marcella, nel 1954, aveva da poco conseguito la licenza media con le 150 ore. Parlottava in inglese grazie alle chiacchiere in strada con gli americani ed era stata assunta in una boutique a Via Frattina. Dopo il difficile periodo della guerra, le cose sembravano finalmente andare per il verso giusto. Ma un giorno di quell'anno la madre...
L'hanno investita e morta sul colpo. Io quindi mi trovo all'improvviso con 5 fratelli più piccoli di me. E quindi niente, sono stata a casa perché c'avevo questi ragazzini piccoli. I ragazzini stavano una favola. C'avevo mio marito che era un gioiello. Era l'artigiano edile, ci amavamo, guarda, siamo stati 50 anni insieme, 50 anni d'amore. Quindi sti bambini, ma che te posso dire? Che non gli potevi, quello che gli potevi dare era una cosa proprio bella.
Nel 1985, quando la famiglia di Marcella si trasferisce, le assegnazioni iniziate nel 1982 si erano interrotte a seguito di disagi e incompletezze dell'opera. I lavori, affidati alla ditta Manfredi, andavano avanti a singhiozzo, fino al dichiarato fallimento dell'impresa edile. Nel 1983, circa 700 famiglie avevano occupato il palazzo, stanche di aspettare una casa promessa da anni. Ma nel 1985 le cose iniziavano a cambiare.
Io per esempio sto proprio al lato dell'anfiteatro, c'è un anfiteatro, considera che c'erano, e la parte mia che sono basse era proprio per le persone che dal portone potevano andare a casa senza barriere architettoniche. E poi c'erano due asili, uno nido e uno per i bambini da 3 a 5 anni.
Era ma hanno mai funzionato questi?
Non hanno mai funzionato, capito? Era fatto in maniera... Non solo, nel quartiere... Io poi sono andata a vedere il palazzone perché non ci abitavo. Su ogni piano c'erano sempre i sedili perché la gente potesse frequentarsi. Cioè, certo, poi le occupazioni, poi non è mai stato finito, beh, però devo dire che oggi come oggi l'aria è buona. Il Corriere è bello, poi mi piace proprio la gente, tutto sommato.
Non c'era l'autobus, non c'era l'ASL. Tutti questi servizi che in teoria nell'idea di Fiorentino dovevano essere subito presenti, non c'erano.
Adriano è un ex abitante del Corviale.
Sono stati ottenuti grazie alle lotte degli abitanti. Cioè, gli abitanti, per esempio, per far salire l'autobus qua giù in fondo, hanno dovuto bloccare la strada.
Quando è arrivato il primo autobus?
Il primo autobus sarà 85 anch'esso, 85-86. La mettenza urbana, Sabbia Portuense, dopo incrocio del Trullo, quasi di piazza dell'Orario, qua tu non c'è niente, il presidio di pubblica sicurezza addirittura via Aurelia, cioè, che cosa? Quindi qua che servizi c'hai? Zero.
Questo è il primo.
No, questo è il secondo, è il quarto.
Buongiorno.
Piacere, io sono Marzia.
Buongiorno.
Mi ha parlato molto di lei.
E questa è una spia.
Renato abita al quinto piano del lotto 2. Ci orientiamo tra i lunghi corridoi con i numeri incisi a fianco alle porte. Ogni alloggio ha la sua matricola. Serve per ritrovare la propria casa tra i dedali tutti uguali. Renato ci fa strada sino a un tavolo, fa spazio tra le scatole di medicine, orologi, sveglie, ritagli di giornali e si siede. Di fronte c'è un'ampia finestra che affaccia sul verde della Valle dei Casali. Il suo amico Aldo Feroce, che da anni lavora a un progetto fotografico sul nuovo Corviale, lo incalza.
Senti Renato, ma invece raccontagli dell'emozione che mi ha fatto però a me quando mi hai detto... quella mattina che hai deciso di ritornare in una...
Sì, perché dopo tanti anni volevo un po' andare a vedere dove ho passato la mia vita. Via Giulia, Corso Vittorio. E presi l'auto e quando scesi dall'auto cominciavo a camminare. Però mi sembrava da sentire una cosa che mi spingeva, andare oltre. Niente, sono due giornaliere a prendere l'auto.
A pochi metri dal portone della casa in cui era nato e cresciuto, alle spalle di Campo dei Fiori, l'emozione ha bloccato le sue gambe. Era la fine degli anni Ottanta. Lui continuava a fare l'elettricista per qualche parrocchia di tanto in tanto e poi se ne andava in giro con la sua macchina fotografica a scattare ritratti e situazioni che ora conserva in decine di scatole per le scarpe nell'armadio del disimpegno. Ne tira fuori una e ci mostra una vecchia immagine in bianco e nero. Una giovane in piedi, davanti a un portone di legno, stringe per le spalle due bambini.
Questa è mia madre, questo sono io e questa è mia sorella. Questo è il portone, perché mia madre faceva la portiera. Allora noi siamo cresciuti a Corso Vittorio. Questo è il periodo quando pochi mesi prima morì mio padre. È rimasta mia madre con due ragazzini. Perché qui io lavoravo come ragazzino di bottega a un negozio vicino, dove è il portone. E lì ci sono stati un sacco d'anni.
Quando il proprietario ha deciso di eliminare il servizio di portineria, la famiglia di Renato si è trovata per strada e dopo poco ha trovato sistemazione in un appartamento in affitto a via Gregorio VII, poco lontano dalla sua prima casa. Ma presto i due magri stipendi, il suo da elettricista tuttofare e quello della moglie, impiegata in una ditta di pulizie, non sono bastati più e un giorno anche per loro è giunto lo sfratto. La casa popolare, ci racconta, gliel'ha data Giulio Andreotti.
Dove lui tutti i giorni andava a messa. Quindi lo salutavo così, ci parlavo così. E allora lui mi assicurò che si sarebbe interessato. E difatti penso che sia, io non so perché nessuno mi ha detto niente, ma penso che sia stato lui, perché noi non è che siamo entrati in graduatoria aspettando tutta la lista che toccava a noi. Quando gli ho scritto, poi mi ha detto che sarebbe interessato, poi un giorno ci mandano una lettera, dice che abbiamo segnato casa, così all'improvviso. Qui adesso è una cosa abbastanza bene, ma quando sono venuto qui era impressionante, tutti drogati per le scale, dormivano nei cantini, tutto le luci per le scale, tutto spento. Io sono stato un anno chiuso qua dentro. Un anno, oh. Perché ho avuto uno shock. Da un ambiente che passa ad un altro ambiente, che poi non è un ambiente di vita civile, è un ambiente devastato.
Lei dice che adesso è un po' meglio.
Adesso è un paradiso.
Grazie a te, Renato.
Dopo 30 anni di incontri su varie generazioni, progetti fatti, verticalizzazioni fallite, Corviale buttato giù, Corviale tirato su, la gente paradossalmente non c'è che tu hai vissuto negli anni 80 quello che ti raccontavamo all'inizio, l'assenza dei servizi, negli anni 90 i servizi che arrivano sia per la spinta delle persone sia per l'illuminazione politica, forse in quegli anni oppure molte risorse che ci stavano, molte risorse economiche che ci stanno, adesso ha un deperimento dei servizi oggettivo, il consultorio è in crisi, cioè come risorse umane, nel senso che il consultorio c'ha meno risorse umane qua intorno, e la biblioteca è un altro organo che sta in crisi, non, i partiti politici se ne sono andati, manutenzione mano a mano. Lo Stato è uscito per esempio dal palazzo per quanto riguarda la manutenzione. Tu adesso, ti faccio un esempio, dici guarda c'ho una perdita che mi arriva dal sesto piano dell'acqua, arrivi qua al sesto lotto, quello del sesto lotto ti dice guarda io mando una segnalazione a Magna Grecia che la manda da un'altra parte che deve essere controfirmata, tu l'acqua te la tieni un mese, non sai neanche che fine ha fatto la tua segnalazione.
Servizi avessero visto la luce, il Corviale sarebbe stato un posto gradevole dove vivere.
Potrebbe, cioè avrebbe potuto, in quanto una città autonoma tutta da vedere. In altri paesi al mondo ci sono strutture simili che funzionano. Corviale, bello o brutto che sia, ha dato la possibilità a 8.000 persone di viverci, cioè ha dato casa a 8.000 persone, quindi questo, perlomeno il Corviale ha questa possibilità. Certo, non sappiamo come ha dato la possibilità di viverla, ma non come viverla non l'ha lasciato così un punto interrogativo, un punto aperto.
Oggi, a 50 anni dal primo schizzo di Mario Fiorentino, sono stati presentati due nuovi progetti di riqualificazione.
Sta per partire ora un progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Lazio con una prima tranche di 15 milioni destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Abbiamo fatto di tutto e di più invece per portare a termine questa grandissima sfida che sostanzialmente rappresenta il più importante, forse uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana mai fatti in Italia.
Il primo intervento è stato affidato all'architetto Gwendalina Salimei e mira a modificare il famigerato quarto piano, pensato per i servizi, ma da anni ormai quasi interamente occupato a scopo abitativo. Dopo 12 anni dalla sua approvazione, a fine gennaio del 2019 il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha tagliato il nastro, confermando un investimento di 10,5 milioni di euro. Oggi, a ottobre del 2019, il primo lotto è pronto con i suoi nuovi appartamenti. Il secondo progetto, frutto di un concorso di idee indetto dall'ATER, è stato vinto dallo studio di architettura di Laura Peretti e mira a riammodernare l'intero complesso.
Io avrei fatto perlomeno come sta succedendo a Scampia, non so come lo abbiano fatto, ma pezzo per pezzo lo avrei ridisegnato, senza offesa per Fiorentino naturalmente. Blocchi di 250 metri che non sono separati a Corviale sono ingestibili. Diminuire i blocchi e ricostruirli sempre sulla stessa metratura, lo spazio c'è, dai più dignità alle persone e la responsabilità, soprattutto la responsabilità. Io abito in una casa popolare del 49 e queste case erano a riscatto. Dopo 20 anni di locazione io diventavo proprietario. Questa cosa qui che cosa significa? Significa che una volta finito la locazione dovevo prendermi tutta la briga di mantenerla. Cosa che in una situazione come questa la gente sembra che abbia il disprezzo, no? di non rispettarla. Il motivo? Questo non ci ha lavorato nessuno per 30 anni, per 35 anni. L'unica cosa che si sa è che la gente è inadempiente.
Sarebbe comunque stata una realtà completamente separata dalla città, come le borgate ufficiali. Le borgate ufficiali nascono per separare in due la nostra città, no?
Irene Ranaldi è una sociologa da sempre attenta alla relazione tra stigma e periferie. L'ho incontrata in un bar di Testaccio, vicino al centro di Roma.
Nascono per essere borgate satellite, così si chiamano da piano regolatore, quindi devono essere distanti. Il centro dell'universo era Piazza Venezia e il popolo satellite in giro. In quel momento è stato importante farlo col viale perché ha dato una risposta univoca a 10.000 persone per la mancanza di case. Assolutamente, in quel momento storico non devi mai giudicare con gli occhi di oggi quello che è avvenuto 50 anni fa quasi, perché il progetto è del 72, è il progetto, quindi devi regalare in quell'epoca storica, no? Quindi non lo so se sarebbe stato comunque un esperimento, sarebbe stato comunque un esperimento di segregazione rispetto alla città di Roma.
Lo schizzo degli architetti, ispirato a un acquedotto romano che si staglia esile e longilineo lungo un'altura, nella pratica sembra aver assunto la forma di una diga, uno sbarramento che occlude il flusso demografico strabordante della periferia per assorbire gli elementi non desiderati e infine bloccare ogni tentativo di slancio verso altri percorsi. Sto lavorando alla chiusura di questo servizio. Mi appare una notifica al lato dello schermo, una nuova email con una foto in allegato. C'è Corviale, di notte. Una luna piena blu si riflette su 8 finestre dell'ultimo piano. Le tapparelle sono semichiuse. L'oggetto è Corviale, un'eclissi di periferia.
macchine sui marciapiedi e mangiano i cellulari. Ancora per pochi secondi il serpente sbuffa sospeso.